Benvenuti.
Silenziare il telefono.
Ringrazio in modo particolare la professoressa Mazzucco, che è nostra ospite e che poi Sandra Isetta presenterà meglio nel suo ricco curriculum. Siamo al terzo appuntamento di autunno in oratorio, al secondo dei sermoni di quest'anno, che seguono questo fil rouge delle riflessioni sulla femminilità, balsamo per molte ferite, avendo fatta nostra una espressione di Etilesum l'abbiamo incontrata nel nostro primo sermone, ma ci accompagna anche con questa suggestione del balsamo per molte ferite. Il tema di questa sera è cui fatta maschio dal diario della martire Perpetua. Il nostro incontro viene anche stasera accompagnato dagli amici dell'associazione Studio Musica, che ci faranno sentire tre brani. Il primo, proprio a introduzione, di Hildegarda di Bingen. La scelta è stata fatta di valorizzare in tutta questa nostra incontri compositori al femminile. Ulteriori informazioni sui brani musicali li trovate sul foglio che vi è stato distribuito, come vi è stato distribuito anche il foglio con i testi del diario di Santa Perpetua, che verranno anche letti dai ragazzi del gruppo teatrale del Liceo Mazzini. Vi ringrazio con Roberto Comaello, che mi segue ormai da anni, come ringrazio e saluto coloro che ci seguono in diretta streaming attraverso Maria TV. Ho già parlato troppo, lasciamo ai nostri amici dell'associazione Studio Musica l'introduzione musicale e poi ascolteremo con piacere la presenza di Samuele.
Buonasera a tutti. Buonasera. Si sente? Si sente? Allora, io sono molto felice che per questo incontro al femminile dei Sermones sia qui con noi Clementina Mazzucco. È una studiosa di altissimo livello nell'ambito della letteratura cristiana antica e soprattutto è una studiosa specialista di argomenti che riguardano la donna nel cristianesimo antico. Poi i suoi ambiti di ricerca ovviamente sono vastissimi. Quindi un altro valore che conferma un tema di cui avevo parlato lo scorso anno, di generazione in generazione. Clementina è cresciuta alla scuola di Eugenio Corsini, a sua volta allievo del cardinale Michele Pellegrino, insieme ad Ezio Gallici, insieme a Francesco Crisoglio, sono tutti torinesi, tutti nomi di specialisti che finalmente hanno sdoganato la letteratura cristiana da quel ruolo di ancella delle letterature classiche greca e latina. E direi Pellegrino è stato uno degli iniziatori proprio della disciplina, come disciplina accademica, e da lì è nato tutto un filone che scopre sempre nuovi spunti di questa materia, che è stata una materia costitutiva e per la consegna del patrimonio culturale classico al Medioevo e per la costituzione del patrimonio culturale europeo. Quindi l'humus in cui Clementina è cresciuta è un humus ricchissimo. Ha insegnato dal 75 al 2015 letteratura cristiana antica e non solo, anche filologia e esegesi neotestamentaria, sempre presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma. Le partecipazioni didattiche di Clementina Mazzucco sono molte, ha partecipato a molti dottorati in culture classiche e moderne, in filologia, in letteratura greca, in storia religiosa, perché anche gli studi di storia religiosa sono molto importanti all'Università di Torino, in filologia greca, latina e bizantina. E è stata anche membro di un importante centro, il Centro Interfacoltà e Interdipartimentale di Scienze Religiose, che fa riferimento alla Biblioteca di Scienze Religiose Peterson a Torino. E ha fatto parte della giunta direttiva della Consulta di Letteratura Cristiana Antica, che invece della disciplina in ambito universitario, poi ha avuto incarichi scientifici come nella direzione della collana di testi patristici e umanistici Corona Patrum Erasmiana, è autrice insomma di più di un centinaio di pubblicazioni tra volumi, curatele di volumi, articoli e recensioni, anche articoli divulgativi, e beh, una studiosa che scende spesso volentieri sul campo anche a confrontarsi di tematiche di discussione odierna, esprimendo sempre la sua opinione, ed è un tratto che in tanti anni di conoscenza io posso apprezzare e dichiarare seriamente, la sua serenità e la sua obiettività. Non ci sono mai concetti precostituiti, c'è l'apertura alla discussione. Io credo che questo tratto di Clementina derivi proprio dal suo essere filologa. È una filologa a tutto campo, è abituata a ricercare dei testi la validità delle proprie asserzioni. I testi possono essere testi neotestamentari, possono essere testi moderni, possono essere anche letture filmiche o anche teatrali, cioè ha sempre applicato questo metodo rigoroso della filologia. Quindi le sue dichiarazioni sono sempre basate su un fondo documentario, il documento e poi l'asserzione. E una rosa, una possibilità di valutazione di diverse conclusioni. Tra i temi, oltre quello della donna nel cristianesimo antico, molto interessanti sono i lavori che riguardano la fortuna dell'Apocalisse nella tradizione cristiana. Sul Vangelo di Marco si è soffermata parecchio, anche sui racconti di pellegrinaggio, su Agostino, su Origene, sul Tato di Mileto. Ha studiato anche la figura di Michele Pellegrino, mi sembra che sia legge da un convegno su Michele Pellegrino in cui ha preso in esame un epistolario ad oggi inedito, ma estremamente ricco di spunti, di riflessioni per la figura di questo studioso, che comunque insegnava non solo attraverso i testi universitari, ma anche scritti a carattere pubblicato. La donna nel cristianesimo antico, il titolo che è stato dato a questo incontro è E fui fatta maschio. Questo è il volume pubblicato da Clementina Bazzucco nel 1989, e non è solamente una studio, una riflessione sulla passione perpetua di cui ci parlerà oggi, ma c'è anche una valutazione di altre testimonianze letterarie, martiri, testimonianze sulle martiri cristiane, figure femminili, sempre femminili, come Blandina, come Felicita, che era la compagna di Perpetua, e anche una carrellata su quelli che erano i ruoli delle donne nella società e nella vita cristiana, però i primi tre secoli. Cioè il merito di questo studio è di avere portato in prima linea proprio questo periodo iniziale, i primi tre secoli, perché studi sulle donne ce n'erano stati, ma si prediligeva il Medioevo, l'epoca più tarda, con queste grandi figure tipo il De Garda di Valese. Invece Clementina è andata proprio a cercare le fonti originali, e quindi vengono fuori questi ruoli femminili come mogli, come madri, come vedove, come vergini, sono reali ruoli, profetesse, diaconesse e appunto anche le madri. E interessante è ovviamente la parte che riguarda Perpetua, perché Perpetua è una figura straordinaria, perché non solo è una martire, ma è una scrittrice, è autrice di un diario. Noi sappiamo quanto sia difficile nell'antichità avere degli scritti di mano femminile. E quello che dicevo prima di questa obiettività e di questa pacatezza nell'accostare questi temi che tutt'oggi sono oggetto di discussione viene fuori proprio dal tentativo, e poi anche il tentativo che riesce, di far emergere la novità che riguarda la donna nell'ambito della cultura cristiana come un bene acquisito, come un superamento di ruoli codificati nella società, che poteva essere quella ellenistica, anche quella ebraica. Cioè la donna viene svincolata da questa gabbia di ruoli di figlia, sposa e poi madre. Gli studi sono infiniti, qualche cenno ancora di di due punti, su due punti. Uno, si è soffermata sulla donna nel sede del cristianesimo antico e la cultura letteraria, ma in due sensi, cioè le donne che compongono opere letterarie, che possono essere appunto il diario di Perpetua o anche gli oracoli pronunciati da Massimilla e da Priscilla, donne del IV secolo appartenenti a una corrente eretica, oppure possono essere gli scritti redatti nel corso di un viaggio, quindi gli atti di un pellegrinaggio, è il famoso itinerario Egesie, il viaggio di una monaca spagnola, ricca monaca spagnola, che annota il suo viaggio in Terra Santa tra simbolismo biblico e anche una funzione proprio di testimonianza di quali erano le usanze, i riti che venivano compiuti nell'Oriente cristiano. Poi un altro filone importante è quello delle donne e la Bibbia, le donne come studiose della Bibbia. C'erano dei circoli molto noti, molto importanti, come quello dell'Aventino, il circolo che faceva capo a Gerolamo. E quindi io vorrei concludere con queste brevi parole che chiaramente non esauriscono il lavoro di Clementina e neppure riescono a esprimere la stima che io nutro nei suoi confronti, con una considerazione che Eugenio Corsini aveva posto nella presentazione al volume. Dice: il merito di questo lavoro è quello di fornire una documentazione molto ampia, frutto di uno scoglio accurato e di un'analisi critica delle fonti letterarie. Per concludere, si può infine considerare ancora un pregio quello di non avere perseguito tesi precostituite di tipo polemico o apologetico, così comuni in lavori di questo genere, riuscendo peraltro, proprio attraverso la ricchezza e la varietà dei materiali presentati, a dare l'impressione che l'adesione alla fede cristiana abbia costituito un potente fattore per l'affermazione della dignità e della parità della donna, almeno nel senso che ha spinto le donne a prendere coscienza di sé e delle proprie capacità e a impegnarsi attivamente anche fuori dai ruoli obbligati di mogli e madri. Cediamo la parola a Clementina.
Grazie, fa sempre una certa impressione sentire raccontare il mio curriculum. Comunque non sono qui per parlare ovviamente di me, ma vorrei il possibile invece darvi conto di questo scritto, il diario appunto di Perpetua, perché mi sembra effettivamente, già stato detto, non lo ripeto, è appunto uno, è il primo scritto in ambito cristiano di una donna. E che è stato conservato, non è che fossero state delle altre scritte, ad esempio ci sono molti epistolari, normalmente ci sono le lettere maschili, non ci sono lettere di risposta, di richiesta delle donne, invece qui è capitato un caso fortunato, Perpetua, dopo aver scritto il diario, l'ha consegnato un compagno di fede, con la, appunto, la richiesta di completare questo racconto e lasciarlo con una testimonianza alla comunità, e questo è avvenuto. È un fatto eccezionale, non solo comunque perché è di mano femminile, questo è comunque un fatto eccezionale, ma anche per il suo contenuto. Cioè un contenuto in cui Perpetua racconta di sé, delle sue esperienze, dei suoi sentimenti, dei suoi progetti, in una maniera molto spontanea e anche in uno stile molto familiare, colloquiale, e quindi è eccezionale anche da questo punto di vista, il servo Humis, che ha in sé come modello lo stile della scrittura, naturalmente, ma che è diventato poi caratteristico anche proprio di una produzione cristiana. Insieme al diario di Perpetua, la passione di Perpetua e Felicita, che è il testo, il racconto di questo vicenda, di un episodio che si è verificato agli inizi del III secolo, tra l'altro è uno degli episodi di martirio più storicamente accertati, attentiti, anche il documento ancora non è citato da intenti e caratteri agiografici. Trasmette insieme al diario di Perpetua, al redattore anonimo, insiste molto sul fatto che lei stessa ha scritto con di sua mano, secondo il suo punto di vista, insieme al suo diario c'è anche il diario di Saturno, del catechista, come generò Perpetua viene arrestata qua, insieme ad altri giovani, un gruppo di sei giovani in una piccola città dell'Africa romana, e essendo ancora catecumena, sarà battezzata poco dopo l'arresto, e insieme al suo diario è stato inserito in questo racconto anche il diario del catechista Saturo. Che si consegnò in un secondo tempo. Volevo sottolineare, credo, spero di poterlo fare alla fine, che questo diario Perpetua dà molto un ritratto di sé, della sua sensibilità, proprio della sua femminilità, rientra pienamente nel tema di questo ciclo di conferenze, che è tanto più originale, spontaneo, se lo mettiamo a confronto con l'immagine che di Perpetua, in un certo senso già Saturo nel suo diario, e poi il redattore, ma ancora un documento successivo che dipende da questa passione di Perpetua e Felicita, ma è una sorta di sintesi, si chiamano gli atti di Perpetua e Felicita, o 50 anni dopo la datazione più difficile o anche molto più tardi, sono invece, diciamo, sicuramente molto influenzati da intenti agiografici, ma anche da una deformazione, io direi, della figura di Perpetua. E questo ci fa vedere come solo leggendo il diario e ciò che Perpetua dice di sé, noi riusciamo a percepire, ecco, che cosa di sé una donna di questo periodo, dell'inizio appunto del III secolo, riesce a dire in maniera sincera e autentica di se stessa. Ecco, chi era appunto Perpetua? Poche cenni ci trasmette questo redattore. Era una giovane donna di 22 anni che aveva avuto una buona istruzione, una buona famiglia, diciamo. Aveva avuto anche una buona istruzione, era sposata e aveva un bambino neonato, ancora lattante al momento in cui viene arrestato. Tra l'altro lei parla molto della sua famiglia in questo diario, quindi riusciamo a conoscere un buon numero di membri della sua famiglia. Aveva una madre, una zia, aveva due fratelli viventi, tra cui un altro fratello catecumeno, anche lui, e un fratello, parla anche di un fratello che invece era morto prematuramente a 7 anni, e di cui comunque facendo nel suo diario. È molto importante il ruolo del padre, si può dire che è la figura dominante di questo diario. E c'è proprio un rapporto che viene raccontato in una serie di episodi che sono il filo conduttore sostanzialmente del diario, mentre le vicende dell'arresto, della carcerazione sono anche accennate, ma poi il completamento viene affidato appunto alla mano del redattore. Ecco, un aspetto singolare è che pur sapendo che è sposata, viene detto, è anche un bambino, non si fa alcun riferimento al marito. Ecco, qui possiamo innanzitutto accennare le ricette, che appunto sono abbastanza semplici, vengono, diciamo, c'è un primo arresto, diciamo che solo indirettamente sappiamo che appunto era una piccola città africana, suburbo Minus, il luogo di origine dove vengono arrestati, e per un certo per alcuni giorni subiscono una carcere, una arresti domiciliari, potremmo dire, probabilmente, ma non viene neppure riferito ad opera di una disposizione di sentimio severo, diciamo, di questa epoca. Diciamo che molti aspetti concreti di questa persecuzione, di questo episodio, non vengono in realtà trattati, rimangono tutto sommato abbastanza marginali. Durante, dopo, subito dopo questi primi giorni, qui è Perpetua stesso che racconta, vengono invece trasferiti nel carcere vero e proprio, che era un carcere sotterraneo molto spaventoso, e che le procura, insomma, anche un forte disagio, un vero e proprio trauma. E qui abbiamo poi una serie di visite, e successivamente avremo l'interrogatorio e il trasferimento intanto a Cartagine, nel carcere municipale, e qui c'è poi l'interrogatorio pubblico che determina anche la condanna a morte, la condanna in realtà al combattimento nell'anfiteatro con le belve. Successivamente abbiamo ancora una breve permanenza in carcere con una serie appunto di episodi, soprattutto appunto queste visite dei familiari, ma soprattutto del padre. Il diario di Perpetua, che in sé è molto breve, sono 8 capitoli, 7 pagine, diciamo, a te di testo, si fermano ovviamente alla vigilia di questo giorno finale del combattimento con le fiere, ed è anche il giorno della morte, ma lascia appunto consegna il completamento che il redattore fa, raccontando alcuni episodi tralasciati da Perpetua che erano avvenuti durante la carcerazione, e poi racconta soprattutto gli eventi di questo combattimento con le fiere che avviene nell'anfiteatro, e abbiamo anche alcuni episodi, diciamo, negli intervalli di questo combattimento che lascia ancora, diciamo, vivi i giovani, questi giovani cadetti che ormai diventano, sono poi, erano poi stati battezzati appunto nel primo periodo, e la morte avviene per decapitazione. Ecco, quello che adesso sentiremo anche per la lettura proprio dell'inizio di questo diario, ciò che è significativo e insolito, un documento abbastanza unico, è appunto questo punto di vista di Perpetua, che è molto incentrato sui suoi stati d'animo, sulle sue esperienze, le sue preoccupazioni, i suoi sentimenti. Ecco, direi che questo è ciò che più colpisce, anche l'ambientazione, che non è oggetto di letteratura, no? Cioè la situazione, la vita in un carcere, mentre qui appunto ne abbiamo alcuni stralci. Ecco, io vorrei adesso appunto che venisse detto all'inizio di questo diario, che è il capitolo 3 all'interno della passione di Perpetua e Felicità.
Quando eravamo ancora sotto la vigilanza delle mani, il mio padre voleva abbattere, con le sue parole, insisteva nel tentativo di farmi cadere in nome del suo affetto. Padre, dico, vedi per esempio questo vaso per terra, o ciò lo qualche pressiva? E disse, lo vedo. E io gli dissi, si può forse chiamare con un nome diverso da quello che è? Mi dice no. Così anch'io non posso dirmi diversa da quella che sono, cristiana. Allora mio padre, provocato da questa parola, si getta su di me per cavare gli occhi, ma si limitò a maltrattarmi e se ne andò via con gli armi del diavolo. Allora, per i pochi giorni di rimasi senza più padre, resi grazie al Signore e trovai ristoro nella sua assenza. Proprio in quell'intervallo di pochi giorni fummo battezzati e avendo lo Spirito suggerì di non chiedere a nulla se non la forza di resistere nella carne. Dopo pochi giorni siamo iniziati in carcere. E mi spaventai perché mai avevo sperimentato tali tempi. Oh, giorno terribile, caldo, soffocante, a causa del affollamento, estorsioni da parte dei soldati. Infine, distruggevo la preoccupazione per il mio bambino. Allora, Terzio e compagno, gli anni e gli denti ci assistevano, pagando una mancia, ciò che mi era essere trasferiti per qualche ora in una parte di giorno del carcere dove potevamo fare il ristoro. Allora, uscendo dal carcere dei sotterranei, tutti avevano modo di pensare a sé. Io, arrivato un bambino, ormai stremato di paninia, preoccupata di avere lui, parlavo con mia madre, facendo coraggio mio fratello e raccomandavo mio figlio. Il tormentavo proprio perché mi vedevo tormentarsi a causa mia. Sopportai tali preoccupazioni per molti giorni. E ottenni che il bambino rimanesse con me in pace. E subito si riprese, mi sollevata dalla verità preoccupazione per il bambino. Il pace venne per me all'improvviso una reggia, tanto che preferivo seguire piuttosto che qualsiasi altro.
Ecco, un'altra interpretazione che ho fatto, abbiamo parlato di diario per bene, in realtà dobbiamo distinguere quello che solitamente si intende con diario, cioè uno scritto che uno compone giorno per giorno e quindi con le esperienze di quel giorno. Questo racconto, questo diario, forse dovremmo definirlo memoria, resoconto, è appunto un testo che perpetua, da quello che risulta nella forma in cui c'è pervenuto, racconta partire diretto dalla fine, quindi è un racconto, come si vedrà poi subito dopo, in cui si riferisce delle esperienze di quei giorni, ma è un testo molto elaborato, è un racconto per nulla ingenuo e approssimativo, ma è una composizione, come vedremo, insomma, molto consapevole, molto lucida, in cui c'è proprio una struttura anche in questo racconto. E uno degli aspetti, per quanto vediamo subito brevemente, ecco questo primo quadro, insomma, che è più ampio, qui racconta questa esperienza dei giorni in carcere, le proprie impressioni, un po' tutti i personaggi significativi sono in campo, possiamo dire, sono tutti presentati, e invece innanzitutto direi questa una perpetua che, ecco, è sicura di sé o comunque ha delle convinzioni, ha fatto una scelta che vuole difendere e, come si vedrà, vuole difendere soprattutto nei confronti del padre, perché, come già si intuisce, è l'unico della sua famiglia che non è convertito, mentre la madre, uno dei fratelli, anche catecumeno, sono dalla sua parte, diciamo, tutti condividono la sua scelta, ma è proprio nei confronti del padre che viene raccontato una serie di scontri, che qui appunto probabilmente selezionati, una serie di quattro incontri del padre che appunto va a trovare la figlia e trova argomenti, cerca degli argomenti per indurla a desistere da questa decisione, e vediamo che ecco, in realtà questi incontri risultano sempre molto difficili, sono dei veri scontri, e c'è una sorta, ecco, proprio di filo progressivo, di una incomunicabilità tra i due, che è però motivo di profondo dolore per perpetua. Questo non le impedisce però di rimanere ferma nella sua decisione, infatti dice nettamente al padre: non posso dirmi diversa da quella che sono cristiana. E il padre quindi anche lui desiste dalla sua posizione. Ma ecco, c'è anche una metafora che percorre in quel diario, insomma, in un certo senso il padre cerca di abbatterla, di farla cadere, c'è questa metafora anche spaziale, ma non riesce, ecco, ad abbatterla, e lei difende la sua fede. Naturalmente è anche molto lacerata. Non è una scelta facile, questo rapporto col padre non è casuale che sia l'argomento centrale di questo diario. L'altro aspetto veramente fondamentale è l'esposizione di quattro, anche qui non è casuale, quattro sogni o visioni che ha durante la notte. Questi sogni o visioni hanno uno spazio notevole e costituiscono da una parte un modo per rielaborare le esperienze vissute nella realtà, nella quotidianità, ma anche per in qualche modo riuscire a trasmettere, a capire meglio il senso del proprio destino. Soprattutto la prima, come vedremo, è determinata dalla incertezza ancora di quello che capiterà. Non sono sicuri all'inizio quale sarà l'esito di questo arresto, di questa carcerazione. Però in perpetuo da una parte c'è questa forte affettività, forza di sentimenti, grande sensibilità, dall'altra un grande bisogno di capire, di riuscire anche, come dire, ad accompagnare ciò che succede sapendo quello che le succede, in qualche modo accettando consapevolmente la volontà di Dio. Ecco, la prima visione avviene appunto dopo questa esperienza, subito successiva al racconto che abbiamo letto, e avviene per una richiesta del fratello di Luca Decumeno che le fa, e tutti e due insieme quindi auspicano e le chiede appunto di avere questa visione. Leggiamo quindi, sentiamo la lettura del capitolo 4.
Signora e sorella, ormai hai ricevuto un grande dono di grazia, così grande che puoi chiedere una visione e che ti sia mostrata se ci sarà passione o rilascio.
Io che sapevo di poter conversare con il Signore di cui tanti benefici avevo sperimentato, io promisi con fiducia, dicendo: domani ti riferirò. Mi domandai e mi fu mostrato questo. Vedo una scala di bronzo di straordinaria grandezza che giungeva fino al cielo, stretta tanto che non si poteva salire se non per volta, e ai lati della scala armesi di ferro di ogni tipo, infissi, c'erano spade, lance, cuscini, coltelli e spie. Sicché se non saliva senza fare attenzione, senza una camminata, veniva intagliato e le sue armi rimanevano attaccate alle armi di ferro. E c'era, ai piedi della scala, sdraiato, un drago di straordinaria grandezza, che tendeva i simili a chi saliva e cercava di vedere la salita. Salì tuttavia per il primo salto, e si era distribuito in seguito spontaneamente per noi, in quanto era stato lui il suo vicino a e non era presente al momento del nostro arresto. E giunse in cima alla scala e si voltò e mi disse: perpetuo, ti sostengo, la bada ti conterrà anche noi. E io dissi: non mi farà del male nel nome di Gesù Cristo. E proprio da sotto la scala, come se mi temesse, lentamente scorse la testa e come se cantassi il mio bambino, cantai in testa e salì. E vidi uno spazio immenso, un giardino, in mezzo seduto un uomo dei capelli bianchi, in abito da pastore, grande, dentro a mucchio le pecore, intorno uomini vestiti di bianco, molte migliaia, e le voltavo, e mi guardò e mi disse: hai fatto un buon caputo, figlia. E mi chiamò, e del formaggio che pungeva mi diede, come dire, un po' cucino, e io lo presi con una giunta e lo mangiai. E tutti attorno dissero: ama, assorbito la voce e ti svegliai, aveva ancora bocca non so che dolce, e subito riferì al fratello, e comprendemmo che ci sarebbe stata assieme, e cominciavano a fare più a questo.
Ecco, vediamo